Buonasera, grazie di essere venuti anche in questa parrocchia. Come vedete, la nostra comunità pastorale cerca di coinvolgere tutte le realtà e in questo cammino quaresimale questa sera abbiamo ancora Monsignor Timothy Verdon, che ringraziamo per la sua presenza, che ci accompagnerà in questo momento di meditazione. Sarà una contemplazione guidata sulla figura del crocefisso. Lasceremo lui la parola, abbasseremo le luci in maniera tale che le immagini potranno guidarci in questa meditazione di Quaresima. Come vedete, è l'ultimo, non è proprio l'ultimo appuntamento, poi lo ricorderà alla fine Don Vittorino con qualche nota pratica, avremo la Via Crucis cittadina. Grazie ancora Monsignor Verdon e lascio a lei la parola.
Sono io a ringraziare di questa occasione di tornare a Brugherio e nell'ultimo venerdì, prima della Settimana Santa, di meditare con voi sul segno più caratteristico della nostra fede, sul segno il cui senso diventa terribilmente e meravigliosamente evidente nei riti della Settimana Santa, il segno della nostra identità che è la croce di Cristo. E vedo con piacere, perché sono anche sacerdote, che in questa bella chiesa contemporanea l'immagine dominante è infatti la croce di Cristo. Entrando rimasi colpito dalla grande croce che voi vedete alle mie spalle, che vedete sopra l'altare. La messa qui viene detta in modo visibile ed anche drammatico nella luce della croce. E dalla mia posizione vedo che anche quando i fedeli si alzano per uscire dalla chiesa, in questo rosone, questa vetrata della controfacciata, vedono di nuovo la croce. Quindi certamente in questa chiesa di San Carlo l'importanza della croce nella vita della chiesa, nella vita dei bambini che imparano la fede in questa chiesa, dei giovani che qui si sentono incoraggiati a scegliere la vita cristiana, perché sappiamo che oggi non è una scelta scontata, che i giovani devono veramente affrontare una decisione fortemente contro cultura, e il segno di quella scelta è la croce. Il mondo offre altre cose, la Chiesa di Gesù Cristo offre il mistero della croce, perché la croce certamente comunica privazione, comunica sofferenza, comunica in fondo una morte neanche bella, la morte di Cristo, il Venerdì Santo, ma comunica anche la gloria della Pasqua, ed è con questo doppio messaggio, o meglio, con questo unico messaggio in due parti, che voglio incominciare questa sera. Se si può abbassare le luci, le immagini veramente funzionano meglio, ma avevano promesso una amichevole oscurità in cui chi avesse proprio sonno potrebbe anche chiudere gli occhi in qualche istante. Vi prego di non russare. Bene, grazie. Voi vedete proiettato sullo schermo un mosaico molto antico, un mosaico che risale al V secolo dopo Cristo. È tra i primi grandi capolavori dello stile artistico unicamente cristiano che si sviluppa In quel periodo, nel periodo paleocristiano, nel periodo patristico, nel periodo dei padri della Chiesa, a Ravenna a quell'epoca c'era il grande vescovo Pietro Crisologo. È un'immagine che appartiene a quel modo di leggere la fede che i teologi chiamano mistagogia, e cioè una lettura non solo delle parti immediatamente comprensibili, ovvie della fede, ma del sottostante mistero. Ogni cosa viene letta sia nella sua verità storica, sia alla luce del misterioso messaggio che ha da comunicare. Ed è in questo periodo che si elabora quello che forse è il modo più antico in cui i cristiani hanno contemplato la croce di Cristo. Ed è appunto un modo mistagogico. Voi vedete una croce, ma è una croce in oro e si trova in mezzo a tante stelle. È come se noi guardassimo in un cielo notturno e tra le stelle di innumerevoli costellazioni vedessimo una stella più grande, quasi la stella polare o forse la stella del mattino. Una stella che ci guida, che ci attira, che in qualche modo dà senso alle altre stelle. Ed è la croce di Cristo. Quindi la croce di Cristo gloriosa, la croce di Cristo che all'epoca tutti sapevano era uno strumento di umiliazione e di morte. Per noi oggi la croce è un segno religioso, si vede la croce, si pensa alla Chiesa, si pensa al cristianesimo. Per loro la croce nel V secolo era ancora in molte occasioni usata come patibolo per i criminali, e quindi vedevano qualcosa che faceva paura, che ognuno voleva evitare, che però qui diventa bella, diventa desiderabile, diventa il polo d'attrazione. E quindi vedevano il paradosso della fede cristiana, che è il paradosso di una morte che diventa vita, di una umiliazione che sfocia in gloria, del Venerdì Santo che si trasforma nella Pasqua. Ecco, il modo più antico che i cristiani hanno elaborato per meditare e contemplare la croce di Cristo è questo modo completo di vedere non solo il Venerdì Santo, non solo lo strumento di sofferenza e morte, ma anche e soprattutto il mistero della risurrezione di Cristo, della gloria, della regalità. Contempleranno colui che hanno trafitto e capiranno la sua gloria. Cristo, quando viene innalzato, attira tutti gli sguardi, perché viene innalzato sì prima sulla croce, ma dalla croce poi viene innalzato nell'amore del Padre verso la vita nuova della risurrezione e infine verso la gloria eterna alla destra del Padre. E questa immagine già comunica questo vitale mistero, paradosso per i nostri sistemi logici, ma realtà quotidiana di chiunque viva veramente la fede. E siccome tra pochi giorni verrà beatificato il grande Giovanni Paolo II, che qui vedete ancora giovane in una fotografia dei primi anni del suo pontificato, forse lo stesso giorno di Pasqua, quando il Papa dalla loggia delle benedizioni di San Pietro dà l'urbi et orbi, la benedizione alla città e al mondo. E vedete Giovanni Paolo II che tiene nella mano sinistra il pastorale di Paolo VI, il pastorale non in forma di un bastone da pastore, ma in forma di crocifisso. Il pastore visibile della Chiesa, il Papa, che cioè si presenta con l'immagine del buon pastore Gesù Cristo, buono perché ha dato la vita per le pecore. E vi faccio vedere questa immagine perché, dicevo, chiunque viva veramente la fede sperimenta questo paradosso dei due sensi della croce, il venerdì santo e la Pasqua, la sofferenza e la gloria. E certamente coloro che dalla piazza guardavano su allo splendore della Basilica Vaticana, alla magnificenza dell'apparato pontificio, ai paramenti regali con cui i papi si presentano. E poi ricordiamo che bell'uomo era, che bella figura di uomo, prete, vescovo, papa. Quanta vita, quanta energia. Però, mentre salutava con la destra, con la sinistra presentava Cristo crocifisso. E quello che all'inizio del suo pontificato faceva in maniera rituale, noi tutti sappiamo bene che alla fine faceva nella sua vita. Chi dimenticherà il suo corpo vecchio, curvo, incapace di muoversi bene? Chi dimenticherà di averlo visto alla finestra del suo appartamento, quando non poteva più neanche parlare, eppure era sempre lì? E quindi la croce di Cristo, nella sua gloria pasquale come nella sofferenza del venerdì santo, si vede soprattutto in noi, si vede nelle persone credenti, si vede nei santi. E quindi le immagini che noi guarderemo stasera, come il crocifisso sopra l'altare in questa chiesa, non vanno guardate solo come opere d'arte, più o meno interessanti, più o meno belle. Vanno guardate come le espressioni forgiate in diversi momenti della storia della comunità cristiana di una realtà vissuta, il mistero pasquale di Gesù Cristo in me e in te e in quelle magnifiche figure che Dio ci dà come guide, come esempi, in Giovanni Paolo II. Quindi lasciamo fuori dalla porta la dimensione puramente estetica, anche se parleremo attraverso opere d'arte. L'arte è un supporto per una realtà che ognuno di noi già conosce, ma che non finiremo mai di approfondire, il cui senso non esauriremo mai. Aggiungiamo che il mistero della croce non solo è qualcosa che conosciamo, ma è qualcosa che abbiamo in noi, qualcosa di cui ci nutriamo, e la manna per il nostro viaggio esodale verso la terra promessa, e il viatico che ci permette di arrivare alla fine della nostra giornata. Qui vedete uno stampo eucaristico e la mano certamente di una religiosa che versa sulla padella la pasta per fare le ostie magne, le ostie che sono adoperate dal sacerdote all'altare. E voi vedete i disegni tipici che probabilmente conoscete già dalla vostra parrocchia, sono più o meno comuni in tutto il mondo cattolico. E la maggior parte di questi disegni impressi nelle ostie usate dai sacerdoti portano la croce, fanno vedere il Calvario, abbinato magari con le iniziali del nome di Gesù, IHS, Jesus. Quindi noi siamo nutriti dal mistero della croce. Lo sapevamo perché conosciamo il contenuto del pane consacrato, del calice consacrato. Però la Chiesa non si è accontentata di una conoscenza teorica. Ha voluto assicurarsi che tutti, anche i distratti, anche i bambini, avessero davanti agli occhi il mistero realmente presente nel pane e vino consacrati. E quindi ci fa vedere la croce, quando il prete innalza l'ostia consacrata. Tutti guardano, e chi ha l'occhio buono, chi sta vicino all'altare, vede. Quindi quell'immagine con cui ho incominciato, che è un particolare della volta di un piccolo edificio a Ravenna, dietro la chiesa di San Vitale, ecco, quell'immagine è parte della nostra esperienza, è parte della nostra vita, non solo in un senso intellettuale, ma in un senso fisico. Noi siamo nutriti da questo mistero della croce. L'edificio, la cui volticella centrale voi vedete qui, è una tomba, è il mausoleo dell'imperatrice cristiana Galla Placidia. Ravenna, vi ricordate, era la testa di ponte per l'invasione bizantina dell'Italia, invasione che formalmente voleva soccorrere le città italiche un tempo romane e ormai nel V secolo invase dai barbari, goti, ostrogoti. E quindi c'era un ramo della famiglia imperiale a Ravenna, qui l'imperatrice si fece costruire una splendida, non grande, ma magnifica tomba. E ha voluto essere sepolta sotto questa immagine della croce di Cristo come faro, come stella del mattino, come guida verso il porto sospirato. Voi vedete agli angoli di questa volticella i simboli degli evangelisti. C'è l'aquila di San Giovanni, il leone di San Marco, il bue di San Luca e l'angelo di San Matteo. Quindi la croce al centro è quel mistero della croce di Cristo che compendia, che riassume perfettamente il contenuto dei Vangeli. Ecco, questa donna credente, in un'epoca in cui la fede era ancora nuova, in cui c'erano ancora, ai margini dell'impero, popoli che non avevano accettato il cristianesimo, invece qui l'imperatrice vuole dichiarare davanti al mondo che nella morte come nella vita lei segue il mistero di Cristo. La forma stessa del suo mausoleo è la forma della croce. Questa donna ha voluto essere sepolta nella croce di Cristo. E quanto dice San Paolo nel sesto capitolo della lettera ai Romani: se noi siamo veramente morti con una morte simile alla sua, la morte di Cristo, allora noi possiamo sperare di risorgere in Cristo. Qui l'espressione architettonica ed artistica di questa speranza. Quando Paolo scrive quelle parole, se siamo veramente morti con Cristo, sta pensando alla condivisione della morte di Cristo che tutti noi facciamo nel battesimo. Ogni battezzato è morto con Cristo. Sembra strano pensare a un bambino nato poche settimane prima che viene portato al fonte e che teologicamente nel fonte muore con Cristo. Ma è così. Muore come essere peccatore, muore come essere quasi obbligato a peccare, muore nel bambino o nell'adulto che accetta il battesimo il peccato originale e quindi l'orientamento irresistibile verso il peccato, verso il proprio egoismo. Muore, certo, noi facciamo di tutto per farlo rivivere e sono i nostri peccati attuali, ma l'orientamento fondamentale verso il peccato in ognuno di noi, se siamo battezzati, è già morto. Quindi non siamo costretti a peccare. Questa è la libertà che Cristo è morto in croce per darci. E quindi il luogo in cui si acquista questa libertà, o meglio, il luogo in cui questa libertà viene donata, il fonte battesimale, nei primi secoli della Chiesa, molto spesso fu configurato appunto come la croce di Cristo. Qui vedete un fonte battesimale dello stesso periodo, forse un secolo dopo, forse il VI secolo, tra V e VI secolo. E in una chiesa greca sull'isola di Paros, nella cittadina principale Parichia, la cosiddetta chiesa dalle 100 porte, non sono 100 ma sono molte porte, ma in un'area absidale dietro l'altar principale c'è il battistero con questo fonte cruciforme grande, perché all'epoca della sua realizzazione ancora molti dei battezzati erano adulti e quindi scendevano fisicamente nella croce di Cristo, facevano nella microarchitettura del fonte battesimale ciò che l'imperatrice Galla Placidia voleva evocare con la sua tomba in forma di croce. Il battezzato muore con Cristo, muore a se stesso, muore al passato, muore al peccato. Ma la persona spinta giù sotto le acque, perché è in questo modo che i vescovi della prima cristianità battezzavano, proprio spingendo il battezzando sotto le acque, affogandolo. Poi evidentemente emerge dall'acqua, risale, risorge. Questa fotografia del fonte battesimale su Paros, nella luce di prima mattina, la chiesa orientata, questa finestra absidale è all'est, la luce di prima mattina bagna il fonte. Immaginiamo un battezzando che, spinto sotto, ora risorge, ed è la seconda parte di quanto dice San Paolo. Se noi siamo veramente morti con una morte come Cristo, come quello di Cristo, allora risorgeremo con Lui. E questo è il grande dono, la libertà che è vita nuova, che è vita vera, che è vita eterna. E quindi la croce non è solo un segno religioso relegato a una parete in chiesa o in forma più minuta in casa. La croce è la forma stessa della nostra vita di fede. La croce gloriosa, la croce paradossalmente strumento di morte e segno di vittoria sulla morte e sul peccato. La prima cristianità che viveva così fortemente questa mistagogica, duplice visione, amava presentare visivamente il senso della croce del Salvatore. Qui una croce gemmata è una categoria di croci molto diffusa nel IV, V, VI secolo, fino al 1000 praticamente. Una croce strumento spaventoso, come oggi sarebbe una sedia elettrica, fa paura. Ma questa cosa che fa paura, interpretata in oro massiccio, tempestato di gemme, con camei antichi, con pendenti, una festa. Quindi la morte che diventa una festa. È il mistero della nostra fede. La sfida che la Chiesa offre ai giovani è di morire a se stessi gioendo in Cristo, facendo festa con la Chiesa, partecipando già ora alle nozze dell'agnello, al banchetto eterno. Il cristianesimo non è triste, tutt'altro. È gioia, ma gioia vera. La gioia della mamma che, anche se stanca, si alza di notte per il bambino, che si sacrifica. La gioia del babbo che lavora anche due, tre lavori pur di esprimere l'amore per la sua famiglia, che gli dà infinita soddisfazione. La gioia del martire che accetta nel suo corpo torture e anche la morte, pur di affermare la cosa più bella, la perla preziosa, il tesoro nascosto che ha trovato, il suo rapporto intimo di amicizia con Gesù Cristo. E quindi la croce gemmata. Ecco, i primi secoli cristiani hanno plasmato un nuovo modo di vedere la realtà. E quel nuovo modo è suggerito in questa piccola placchetta risalente a quel tempo, al IV o V secolo. È un ex voto, una placchetta votiva rinvenuta negli scavi sotto la Basilica di San Pietro ai tempi di Pio XII, quindi alla metà del Novecento, ed era tra molti oggetti lasciati vicino alla tomba di San Pietro, che infatti, ora sappiamo con sicurezza, era stata allestita dove ora c'è la Basilica di San Pietro e al punto esatto dove successivamente è stata costruita la Basilica e l'altare maggiore, quindi direttamente sotto l'altare del Papa in San Pietro, due livelli più in profondità, c'è la tomba di San Pietro. E tra molti oggetti trovati questa placchetta, che probabilmente voleva ringraziare il santo per la sua intercessione per una malattia degli occhi, perché l'elemento che è più evidente in questa placchetta sono due grandi occhi che guardano Quindi forse le cataratte, forse qualche malattia, forse la cecità guarita. Però voi vedete che tra questi due occhi c'è una croce. C'è una croce con tanti puntini. I puntini stanno per quelle gemme che avete appena visto. Quindi tra i due occhi c'è quel tipo di croce, la croce gemmata, che comunicava immediatamente, in un sol sguardo, tutto il mistero di Cristo, morte e risurrezione, umiliazione e gloria. Ed è attraverso questa croce, è attraverso questo mistero, che guardano questi occhi. Ecco, la prima cristianità ha capito come il credente deve guardare a se stesso, agli altri, al mondo, a Dio. Sempre attraverso il mistero pasquale di Cristo. Io devo guardare te, tu devi guardare me. Noi insieme dobbiamo guardare quei poveracci che sbarcano giù a Lampedusa. Ogni situazione, le cose più difficili, le cose che più ci creano problemi, dobbiamo imparare a guardare queste cose attraverso la sofferenza di Cristo e la sua gloria. Non solo dire ai poveri cristi, tutti devono soffrire, anche Gesù, poveretto, è morto in croce. Non limitare lo sguardo al Venerdì Santo, ma dire, poveri cristi, uomini salvati da Cristo, anche se non sono credenti cristiani, è morto per tutti, 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 e quindi destinati come noi a condividere la risurrezione, e quindi meritevoli di quell'aiuto che si può dare, meritevoli di quel perdono, meritevoli di quella parola buona, in qualche caso meritevoli di quella stretta di mano, quella carezza, in qualche caso semplicemente del nostro silenzio quando invece volevamo dire parole brutte. Però, ecco, la croce è un modo di vedere la realtà, è il modo di vedere la realtà di Dio. Dio ormai vede il mondo alla luce della croce del suo Figlio. Dio ormai vede il mondo alla luce della croce del suo Figlio. Il Dio dell'Antico Testamento, severo, esigente, che giustamente chiedeva risarcimento per i molti mali, come anche noi vediamo certe cose in televisione, sulla stampa o nella vita, e diciamo, qualcuno deve pagare, questo è troppo grosso, qualcuno deve pagare. Qualcuno ha pagato, Gesù Cristo, ha pagato per tutti. E il Padre ormai vede ogni persona, ogni situazione alla luce di questo pagamento già avvenuto, di questo amore già speso, di questa redenzione già donata a chiunque, fosse anche solo con l'ultimo respiro, fosse anche solo inconsciamente, lo chiedesse. Ecco, gli artisti antichi, vedendo le cose in questo modo, capivano che la croce era alla base di ogni azione di Cristo. La croce è presente nella vita del Salvatore non solo il Venerdì Santo, ma in ogni momento. E quindi qui un altro artista di quel tempo, del V secolo, anonimo, nella chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, a Ravenna, ci fa vedere uno dei miracoli del Salvatore, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma credo che avete già capito che mentre gli apostoli che portano i pani e i pesci per avere la benedizione di Gesù sono vestiti nelle toghe ancora usate alla fine dell'antichità e stanno in pose più o meno naturali, Gesù al centro assume una posa che non è tanto naturale ed è vestito in un modo particolare. Gesù, per moltiplicare i pani e i pesci, assume la posa della croce. Il suo corpo diventa una croce. La croce nella sua aureola viene come estesa all'intero corpo, come se il Signore avesse voluto far vedere che questa alimentazione della folla per compassione, perché lo avevano seguito nel deserto, non voleva mandarli a casa digiuni, preannunciava l'atto definitivo con cui Cristo avrebbe sfamato il mondo. Quando lui, pane vivo disceso dal cielo, offrì sulla croce quel corpo che la sera prima, all'ultima cena, aveva presentato nel pane. Questo pane è il mio corpo, mangiate. Questo vino è il mio sangue, bevete. Quindi il corpo di Cristo che già assume la posa della croce, perché ogni azione di Cristo porta verso la piena rivelazione della sua identità, che si ha solo sulla croce. Però c'è la veste. Mentre gli altri sono vestiti come persone ordinarie, di buon livello, ma ordinarie, Cristo veste la porpora imperiale con larghi bordi dorati. Quindi è vestito come l'imperatore. La sua veste è gloriosa. La posa è cruciforme, ma si presenta già nella gloria. È lo stesso mistero, è la croce gemmata, è la Pasqua nella sua interezza, Venerdì Santo e Domenica di Risurrezione. E poi notate una cosa: Gesù benedice due pesci, perché i Vangeli parlano sempre di due pesci. I Vangeli parlano anche, tutti e tre i sinottici, di cinque pani. Invece qui l'artista fa vedere solo quattro, perché il quinto pane è lui, il suo corpo. Un'opera dei cosiddetti secoli bui, o meglio, del VII secolo, un'opera molto raffinata per la verità, di oreficeria e di smalto costantinopolitano, il regalo di un imperatore a un papa nel VII secolo, un'opera conservata nel tesoro dei Musei Vaticani, della Basilica Vaticana. È un reliquiario per frammenti della vera croce, quindi è una scatola che conteneva frammenti di legno creduti pezzi della croce di Gesù. E quindi non a caso la forma di questa scatola reliquiario è la forma della croce. Ma non so se riuscite a decifrare le piccole scene in smalto su questa croce. Sono tutte scene che riguardano il concepimento, la nascita, l'infanzia di Cristo. C'è in alto l'Annunciazione, poi la Visitazione, poi Gesù, Giuseppe e Maria che vanno verso Betlemme, poi al centro c'è la Natività, poi c'è l'adorazione dei pastori, poi sotto la Natività c'è la circoncisione e infine il battesimo con Gesù ancora bambino. Qui vi faccio vedere la scena all'epicentro, la Natività. Perché adornare questa croce che conteneva frammenti creduti della vera croce con scene della incarnazione e dell'infanzia del Salvatore? Perché già il Nuovo Testamento ci dice che Cristo, venendo nel mondo, disse al Padre: tu non hai voluto né sacrifici né olocausti, un corpo invece mi hai dato. Ecco, io vengo, o Padre, per fare la tua volontà. E poi il testo precisa che la volontà di Dio era che Cristo morisse per noi sulla croce. Così che San Lunemanio nel V secolo potrà dire: l'unico motivo per cui il Figlio di Dio ha preso una carne umana nel grembo della Vergine Maria era di offrire quella carne per noi sulla croce. Quindi tutta la vita di Cristo, dal concepimento e dalla nascita in avanti, e in virtù della croce, allo scopo della croce, per la croce. Quando ascoltiamo la passione di Giovanni, il Venerdì Santo, ascolteremo come Gesù rispose a Pilato. Pilato gli disse: allora tu sei un re. E sarebbe stato così facile per il Signore dire: ma no, non come tu intendi questo termine, non sono un re su questa terra, andiamo tutti e due a casa. E Gesù questo non ha detto. Ha detto: sì, sono un re. Per questo sono nato e sono venuto nel mondo. Per essere il re che regna dalla croce. Sapeva bene che con quelle parole sigillava la propria condanna. Ma lui, che è la verità, ha detto la verità. È nato per questo, per la croce, che è patibolo ma che è anche trono, è anche talamo, dove lo sposo dell'umanità consuma le sue nozze, offrendo il suo corpo per la sposa con la passione dell'amore. Nasce per questo. Qui una croce di intorno al 1000 in un rotolo dell'Exultet, conservato in Vaticano, mi pare, ora dovrei controllare. E ve lo faccio vedere perché è la metà di un'immagine più grande. L'altra metà è immediatamente sopra. L'altra metà è una scena dall'Antico Testamento. Leggendo dalla vostra sinistra verso destra vedete un castello. Dal castello emerge un uomo, poi c'è un mare, nel mare ci sono persone e cavalli che affogano, poi alla vostra destra sulla sponda ci sono persone e sopra loro c'è un grande personaggio con un bastone. E l'illustrazione fatta dall'anonimo artista monastico della attraversata del Mare Rosso, il passaggio attraverso il Mare Rosso. Dall'Egitto, dal carcere d'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, il popolo eletto è stato condotto da Mosè attraverso il Mare Rosso, ha raggiunto l'altra sponda. Mosè è il personaggio grande con il bastone, perché il modo in cui Mosè aprì il Mar Rosso era stendendo il suo bastone sul mare. Faraone, con il suo esercito, con i suoi cavalli e carri, vedendo fuggire gli israeliti, decide di seguirli e entra anche lui in questa strada aperta nel Mare Rosso. Ma Dio, che ha salvato il popolo eletto, non salva il nemico del popolo eletto e amato, e quindi fa rifluire le acque del mare che affogano Faraone e il suo esercito. E quindi l'intera immagine è questa doppia visione. E come dicevo, questa si trova in un rotolo pergamenaceo in cui è scritto il testo del grande inno che cantiamo all'inizio della veglia pasquale, l'exultet, esulti la Chiesa, perché Cristo ha vinto. E in quell'inno, voi lo sapete bene, chi canta dice più volte: questa è la notte, siamo tutti in chiesa, c'è il cielo pasquale acceso, lì in alto alla vostra estrema destra vedete la colonna di fuoco che guiderà il popolo eletto durante l'esodo. Il nostro cielo pasquale simboleggia, o meglio, adempie il senso di quel segno antico. Ecco, chi canta l'exulte dice: questa notte nostra cristiana di Pasqua è la notte in cui Dio salvò il suo popolo portandolo attraverso il Mare Rosso. È la notte in cui tutti i grandi eventi dell'Antico Testamento, perché davanti a Dio il tempo sequenziale in cui noi viviamo non c'è. Dio è sempre presente. Io sono colui che è. E quindi lo stesso atto salvifico che Dio ha operato per Mosè e per il popolo eletto, è l'atto salvifico che noi festeggiamo la notte di Pasqua. Cristo è la pienezza di ciò che Mosè figurava. E i padri della Chiesa amavano dire che come Mosè aveva salvato il popolo eletto stendendo il legno del suo bastone sul mare, Cristo ci fa passare dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla grazia di Dio con il legno della sua croce. Ecco, non solo ogni evento della vita di Cristo, ma ogni evento della storia della salvezza. Ogni evento della storia della salvezza viene riportato alla croce di Cristo. E poi avviene un cambiamento, almeno a livello artistico, perché queste croci mistagogiche, queste croci teologiche, queste croci simboliche del primo millennio cristiano cederanno il posto al tipo di crocifisso che voi avete in questa chiesa, che tutti noi in Occidente conosciamo e forse preferiamo. Tra gli ultimi crocifissi che ancora conservano la mistagogia antica c'è questa che immagino conosciate, è una croce dipinta del XII secolo, celeberima perché è la croce davanti alla quale ha pregato Francesco d'Assisi. Questa croce fu forse dipinta alla metà del XII secolo, 1150. Francesco nacque nel 1182 e, se vi ricordate, da uomo ancora giovane, nei primissimi anni del 200, del XIII secolo, mentre si stava convertendo a Cristo, un giorno si trovò fuori le mura di Assisi e vide la chiesa allora diroccata di San Damiano e sentì che qualcosa lo stava spingendo ad entrare in quella chiesa. E in quella chiesa trovò questa croce, oggi è conservata a Santa Chiara ad Assisi. Ma allora era una croce dipinta abbandonata in questa chiesa diroccata e Francesco si inginocchia a pregare e pregando sente Cristo che gli parla dicendo: Francesco, va e ricostruire la mia chiesa che, come tu vedi, va in rovina. E Francesco va a cercare le pietre e la calce e si mette a ricostruire la chiesetta di San Damiano, mentre Cristo veramente parlava della Chiesa universale che andava rinnovata, e Francesco è tra i grandi rinnovatori. Ora, questa croce davanti a cui Francesco sentì parlare Cristo, come opera d'arte è molto modesta. Se non fosse per San Francesco, questo sarebbe finito nei depositi di qualche museo provinciale, perché non merita di essere esposto. È una croce, sì, mistagogica. L'artista fa vedere un Gesù nudo, non è vestito come principe, anche se la perizoma è splendida. Il volto non è il volto della sofferenza, gli occhi sono aperti, l'idea del Cristo in croce con gli occhi aperti è che lui già trionfa, lui già incomincia a risorgere, lui già guarda in faccia il Padre che lo salverà. Quindi non è proprio un Cristo che soffre in croce, anzi, qui l'artista anonimo è così debole che lo sguardo di Cristo sembra quasi annoiato. Il corpo è assurdamente semplificato, un ghirigori per il petto, una sorta di pera per l'addome, due furuncoli per le ginocchia. E poi è un corpo che non esprime niente, non pende in croce, galleggia, non soffre. Sta lì, uno che aspetta il tram. Come opera d'arte è poco espressiva, era la fede di Francesco a sentir parlare Cristo in questa croce. Ma ora Francesco e i suoi seguaci francescani creeranno un nuovo clima spirituale in cui sarà sempre più necessario vedere la morte di Cristo in croce in modo da poter immedesimarsi, in modo da poter sentire veramente la sofferenza. Passiamo da questa croce anonima dipinta alla metà del XII secolo a una croce eseguita un secolo dopo, eseguita per una comunità francescana. Questo lo sappiamo perché ai piedi di Gesù c'è San Francesco e un altro frate, inginocchiati. Credo che voi possiate vedere subito la differenza. Qui l'artista, pur sempre limitato nella sua capacità di esprimere l'anatomia e il movimento del corpo, si è sforzato di far vedere un corpo che pende, un corpo pesante, un corpo che soffre. La muscolatura si contorce in questa sofferenza. Il volto pende in avanti, gli occhi sono chiusi. È un uomo che veramente soffre e muore. Perché Francesco si è identificato così profondamente con l'umanato Verbo di Dio, con l'eterno Verbo che si è fatto uomo qualunque, uomo più umile degli altri, uomo che accetta di morire come un comune criminale pur essendo innocente, Francesco si è talmente immedesimato da ricevere le stimmate. E quindi i francescani chiedono agli artisti di far vedere Cristo come Francesco vedeva Cristo. Francesco vedeva non il Verbo di Dio eterno, sapeva che Gesù è Dio e figlio di Dio, ma vedeva l'uomo umiliato e sofferente e si medesimava in quell'uomo. Sul retro di questa croce dipinta che si trova alla Pinacoteca Nazionale di Perugia, sul retro c'è un'altra immagine. Qui il davanti era rivolto al popolo in una chiesa dell'ordine francescano, quindi la gente nella navata vedeva questo incroce sopra l'altare. Ma i frati che avevano il loro coro dietro l'altare, quando dicevano l'ufficio, vedevano l'immagine sul retro della croce, che è appunto l'uomo Cristo sofferente. È il momento prima della crocifissione, quando il Signore viene flagellato. Qui il corpo è ancora più realistico, nonostante i suoi limiti scientifici. E ciò che più ci sorprende è che non solo il corpo veramente si contorce e sembra soffrire sotto i flagelli, ma la persona umana che inabita quel corpo ci guarda negli occhi. I frati dal loro coro, alzando lo sguardo, vedevano Cristo che sembrava chiedere loro: ma voi capite che cosa sto soffrendo? Voi capite per chi sto soffrendo? Voi capite che voglio che anche i miei seguaci mi seguano fin qui, fino alla passione e alla morte? Quindi, dopo tanti secoli in cui Cristo era sempre presentato nella gloria eterna, con quello sguardo impassibile di chi, sì, anche se soffre, poi sa che risorgerà, e quindi, dopo tanti secoli di una presentazione divina di Cristo, con Francesco d'Assisi incominciamo a trovare ciò che poi diventerà la nostra tradizione, la presentazione umana con tutto il pathos della nostra fragile umanità, con tutta la dignità di cui la fragile nostra umanità è capace quando si affida alla volontà di Dio. Ecco, nell'arte francescana della metà del XIII secolo, 1260 forse questa croce, incominciamo ad avvicinarci a una contemplazione del crocifisso molto più vicino a noi, al nostro modo di rivolgere lo sguardo a Cristo. Un'altra croce dipinta di questo periodo ci aiuta a capire il senso di questa nuova umanità nell'arte sacra del 200. È una colossale croce nella chiesa dei Francescani ad Arezzo, attribuito da alcuni al grande artista arettino di allora, Margarito d'Arezzo. Una grande figura di Cristo, ancora molto bizantino. Ma ai piedi di questo Cristo, l'artista di nuovo ha raffigurato Francesco, ora tutto solo, relativamente grande, anche se molto più piccolo di Cristo, e l'artista ci fa vedere Francesco che piega il suo corpo per abbracciare e baciare il piede insanguinato di Cristo. E voi vedete che gli stessi segni neri nei piedi di Cristo, da cui cade questo sangue, questi fiumi di sangue, questi stessi segni neri sono già impressi nel corpo di Francesco, perché nella mano destra di Francesco voi vedete il punto nero. Vedete anche che il saio è stato aperto per rivelare una ferita nel costato, e quindi sappiamo che Francesco ha già ricevuto le stimmate. Francesco, 2 anni prima di morire, era alla Verna e interrogava la scrittura, apriva continuamente la Bibbia a caso per capire come alla fine della sua vita doveva vivere. E tutte le volte che apriva la scrittura, apriva alla passione. E quindi capiva che Dio voleva che alla fine della sua vita Francesco fosse sempre più conformato al Cristo sofferente. E poi ebbe una visione. Vide una sorta di serafino con molte ali che coprivano il corpo. E un uomo sotto questo serafino, su una croce, e dalle mani, dai piedi, dal costato di quest'uomo, quasi nascosto dalle ali del serafino, emanava luce, emanavano raggi che ferirono le mani, i piedi, il costato di Francesco. Francesco aveva ricevuto da Cristo il sigillo di approvazione della sua vita di rinuncia e di sequela. E quindi l'artista ci fa vedere un Francesco già stigmatizzato. E qui vedete con quanto ardore il santo bacia la ferita nel piede di Cristo. E qui vedete una cosa molto sorprendente, perché l'artista non fa vedere i segni nei piedi, perché non sono girati, ma sappiamo che ci devono essere. E quindi fa vedere il sangue che scorre dal piede di Cristo e che scende sulla roccia in cui è inficcata la croce, scende fino al piede di Francesco e poi scende sotto il piede di Francesco, ma non scende sul piede di Francesco. Non scende sul piede. E allora come fa quel sangue ad arrivare alla roccia se non scende sul piede di Francesco? L'artista, che ha fatto vedere attentamente le stimmate nelle mani e nel costato, ci invita a capire che il sangue di Cristo scorre attraverso la ferita delle stimmate, scorre attraverso il varco aperto dall'amore che Francesco provava per Cristo, della compassione che Francesco provava per Cristo. Il sangue di Cristo passa attraverso Francesco, così che Francesco possa dire con San Paolo: io vivo, ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Perché Francesco ha avuto come una trasfusione il sangue di Cristo e il suo sangue. Ho conosciuto molti anni fa uno dei frati che avevano assistito Padre Pio, e tra molte cose raccontava come a volte, quando Padre Pio diceva la messa, si vedeva che il sangue delle ferite nelle mani non era trattenuto dalle bende che portava, e qualche goccia finiva anche nel calice. E qualcuno chiedeva: ma allora questa è l'Eucaristia, è il sangue di Cristo o è il sangue di Padre Pio? E Padre Pio rispondeva con una domanda: che differenza fa? E questo è il senso della nostra fede, della nostra vita. Il sangue di Cristo in noi, noi lo riceviamo all'altare, il corpo, il sangue, anche nella sola piccola ostia presente tutto, corpo, sangue, umanità, divinità. Noi siamo Eucaristia. Quindi con Francesco la croce torna ad essere una realtà fisica e nelle generazioni che seguono grandi artisti, il più grande di tutti il fiorentino Giotto, che già ad Assisi negli anni 90 del 200 diresse l'esecuzione del grande ciclo della vita di Francesco, che poi in Santa Croce, chiesa francescana a Firenze, nel secondo decennio del 300, dipinse di nuovo la vita di Francesco nella Cappella Bardi. Grandi artisti, qui un seguace di Giotto, il particolare di un bellissimo crocifisso, che l'anno scorso almeno era in vendita, era una delle opere che potei portare a una mostra a Torino nell'occasione dell'ostensione della Sindone che ho organizzato per i pellegrini, Gesù, il volto e il corpo nell'arte. Ecco, qui un seguace di Giotto ci fa vedere il nuovo stile cristiano, il nuovo modo di contemplare la croce. Una enfasi tipicamente francescana sul corpo vero, sul corpo sofferente, sulla persona umana umiliata, sofferente, eppure in pace, perché sa di aver compiuto la volontà del Padre. È compiuto, è consumato, ce l'ho fatto. Molti artisti, tutta la Chiesa latina, l'Europa intera, nel 3, nel 400, esplorano la realtà terribile della nostra umanità sofferente, per arrivare a immagini commoventi di Cristo. Qui un artista, forse italiano, forse tedesco, un crocifisso del 300, crocifisso che forse in origine portava una parrucca, perché non rappresentavano Cristo con la testa rasata in questo modo. Spesso mettevano elementi estremamente realistici, qualche volta era perizoma di vera stoffa, la parrucca di veri capelli, come al Sacromonte di Varallo. Però questo artista anonimo, in questo crocifisso ora a Prato, ci fa vedere un'immagine così moderna, sembra un sopravvissuto di Auschwitz. Ogni sofferenza umana è compendiata nella sofferenza del Figlio di Dio fattosi uomo per noi. Il grande Donatello fiorentino, alla metà del 400, in uno straordinario crocifisso ligneo al convento francescano di Bosco ai Frati, non lontano da Firenze, cattura anche lui tutto il pathos, tutta la sconfitta, lo svuotamento, per usare il termine teologico, l'annientamento, che colui che era figlio di Dio ha voluto accettare per noi, perché anche noi potessimo dire a Dio Padre nostro, perché anche noi potessimo essere figli in Lui, Figlio unigenito. Alla fine del 400, un giovane artista fiorentino tenta qualcosa di nuovo. Si chiama Michelangelo Buonarroti, non ha ancora 25 anni, lavora per il priore agostiniano del convento di Santo Spirito e crea un Cristo in croce di legno che i frati allora mettevano sopra l'altare maggiore della chiesa. È un corpo efebico, è un corpo anche elegante, è un corpo giovanile, e un volto in cui sì, vediamo che la sofferenza c'è stata, ma è un volto in cui albeggia già la luce della Pasqua. È un volto pervaso di una pace pasquale. E quindi il giovane Michelangelo, pur nel lessico realistico della spiritualità occidentale che dai tempi di Francesco, nel primo 200, aveva cercato la croce storica e il Venerdì Santo, ecco, all'interno di questa matrice Michelangelo trova il modo di ridare una duplice visione. Sì, questo è Cristo realmente crocifisso, il suo corpo torturato, però già lo vediamo in pace, già lo vediamo pronto alla Pasqua, già in lui si muove la vita nuova che noi saluteremo a Pasqua con l'Alleluia. È un'opera veramente straordinaria. È un artista così giovane, forse 19, forse 20 anni. Michelangelo aveva un fratello, frate domenicano, e nella sua vecchiaia racconterà come si ricorda ancora d'aver sentito da giovane la voce del grande predicatore Savonarola, perché il fratello di Michelangelo era frate domenicano nel convento dove Savonarola era priore, il convento di San Marco a Firenze. Quindi anche giovane Michelangelo era vicino alla Chiesa, era consapevole e ci sembra di poter dire fortemente interessato ai misteri della fede. La sua profonda conversione in tarda età è frutto di una fede forte, anche se, come in molti di noi, intermittente durante l'intera vita. Gli artisti, dico ancora, hanno cercato di capire il mistero della croce in ogni aspetto della vita di Cristo, non solo il Venerdì Santo. Qui il grande Mantegna, padovano, in un dipinto oggi a Correggio, ci fa vedere Gesù durante il suo ministero, non è la passione, ha in mano un libro che si presume stava leggendo. E questo libro lo ha come buttato in una condizione di forte dibattito interiore. Guardate il suo volto. Questo è un uomo turbato, un uomo preoccupato, un uomo, possiamo dirlo, anche spaventato. Non sappiamo che libro è, ma potrebbe essere il libro di Isaia. Gesù qui sembra aver appena letto di quel servo sofferente che il Padre ha sacrificato e che si è offerto per gli altri. Gesù in tutto il suo ministero sa dove sta andando, lo dice anche più volte che deve andare a Gerusalemme a soffrire e a morire e a risorgere il terzo giorno. E lui aveva paura. Sappiamo che la notte prima di morire, anche dopo aver dato nel segno del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue ai suoi discepoli, due ore dopo, nell'orto di Getsemani, sudò sangue, chiedendo al Padre: se questo calice di sofferenza può passare, passi, ma aggiungendo: non però la mia, ma la tua volontà, o Padre. E la volontà del Padre era che Gesù soffrisse, e Gesù ha accettato. Le parole scritte alla vostra sinistra in latino, invitano lo spettatore a struggersi di dolore mentre contempla il mio volto. È un messaggio direttamente da questo Cristo, non ancora entrato nella passione, ma che sa che ci deve entrare. Ecco, tutte le volte che pensiamo a Gesù, pensiamo a uno che era consapevole, sapeva come sarebbe finita, aveva paura, ma si fidava del Padre. Più della paura c'era in lui la volontà di obbedire al Padre. Qui Antonio Correggio ci fa vedere il volto del Salvatore durante la passione, Gesù già incoronato di spine, che durante la Via Crucis si volge verso le donne di Gerusalemme. Il vigore, l'energia, la giovane mascolinità, la compassione. Piangete non per me, ma per i vostri figli. Lui, già incoronato di spine, va verso la propria morte e si preoccupa per loro. Qui ancora il volto di Cristo, dipinto da Giorgione da Castelfranco, il volto di un Cristo portato alla morte, è un dipinto alla scuola di San Rocco a Venezia, il cappio già intorno al collo, i tormentatori che lo conducono a morire e lui che sereno, sofferente ma calmo si gira a guardarci e ancora ci chiede: ma capite cosa sto facendo per voi? Mi seguite? Portate anche voi con me la croce? E sono le domande di questa settimana e di ogni giorno della nostra vita. Qui Donatista Emiliano, il Garofalo, un bellissimo, anche troppo bello, Cristo porta croce, perfettamente vestito, cappelli freschi dalla parrucchiera, troppo bello, è un'opera devozionale, però l'artista è riuscito a dare a questo sguardo una verità, un pathos non melenso. Ecco, noi cristiani abbiamo contemplato, sì, il crocifisso come momento storico, ma Cristo nato per essere crocifisso, Cristo che in ogni momento della sua vita era votato alla croce, Cristo che nella sua vita e morte e risurrezione compendia tutta la storia della salvezza, noi l'abbiamo contemplato in questi modi, nella duplice visione del simbolo teologico, e sono i primi 1000 anni, e poi nella realtà di un corpo come il nostro, che grazie a Francesco noi associamo a Cristo, noi ci rendiamo conto dell'umanità di Cristo grazie a questo omino così buffo, così santo che era Francesco d'Assisi. Qui un particolare di un Cristo morto pronto per l'imbalsamazione, dipinto da Giovanni Bellini per una grande pala d'altare della chiesa francescana a Pesaro. Ora la pala che raffigura l'incoronazione della Vergine rimane a Pesaro e al museo, mentre questa cimasa, questo dipinto messo sopra, è passato ai Musei Vaticani. Questo Cristo morto, seduto sull'orlo del sepolcro, è qui che sta per essere unto per la sepoltura. O ancora un artista fiammingo, un dipinto oggi agli Uffizi, Roger van der Weyden, che fa vedere il Cristo al momento della sepoltura. I due uomini che lo seppelliscono sono alla vostra sinistra Nicodemo, alla destra il ricco Giuseppe d'Arimatea. E siccome questo dipinto era una pala d'altare per un ricco signore fiorentino, Cosimo dei Medici, Cosimo il Vecchio, una pala per l'altare della cappella nella villa di Cosimo Vecchio dei Medici a Careggi, dove ora c'è l'ospedale, probabilmente in quell'uomo riccamente vestito, che fa la parte di Giuseppe d'Arimatea, noi abbiamo come un ritratto ideale di Cosimo dei Medici. Quindi il committente dell'opera, uomo ricco, potente, ma anche credente, che si medesima nella passione di Cristo, portando anche lui il corpo del Salvatore, offrendo lui la sepoltura. E qui il dipinto intero, bellissimo. Lo stesso artista ci offre un altro modo di ricordare come la Chiesa abbia contemplato Cristo. E un trittico oggi ad Anversa, in Belgio, dove nella tavola centrale vediamo, sì, un grande crocifisso, o meglio, Cristo in croce con ai piedi della croce Giovanni discepolo diletto che tiene Maria svenuta tra le braccia e poi altre pie donne. Però questa scena del Calvario si trova all'interno di una grande chiesa. L'artista era stato in Italia, aveva imparato la prospettiva e qui ci fa vedere l'interno di una magnifica cattedrale gotica. E in fondo alla navata di questa grande cattedrale voi vedete un prete all'altare che dice la messa, che innalza l'ostia. Quindi l'intenzione è di far vedere la croce di Cristo come il fulcro della nostra vita di Chiesa, fonte e culmine della nostra vita di Chiesa. L'Eucaristia altro non è che la reale presenza del corpo offerto da Cristo sul Calvario, realmente morto, realmente risorto. Quindi qui questo Cristo in croce diventa come il sostegno architettonico dell'intero edificio della Chiesa. Perché è così. E poi, ho detto un trittico, questo è solo il pannello centrale, ci sono altri due. Il pannello alla sinistra di chi guarda è una navata laterale della stessa cattedrale, dove in ogni cappella viene celebrato un sacramento, nella prima il battesimo, poi la cresima, poi il sacramento della riconciliazione. Vedete il bambino battezzato, poi i ragazzi già cresimati che vanno via con la fascia intorno alla fronte per conservare il buon profumo del crisma, poi in fondo un vecchio inginocchiato davanti al prete, non c'erano ancora nel 400, qui siamo alla metà del 400, i confessionari, ci si confessava faccia a faccia, il vecchio che confessa, poi seduta vicino c'è una vecchia, certamente la moglie, che dice al marito: non dimenticare di dirmi quello che hai fatto. Poi nell'altro pannello, l'altra navata laterale a destra, incominciando nella profondità, c'è un vescovo che ordina a un giovane sacerdote, in mezzo una coppia vestita di rosso che viene sposato, il prete avvolge le romane nella sua stola, poi nella prima cappella un moribondo che riceve l'estrema unzione. I sette sacramenti, si chiama il trittico dei sette sacramenti, ma al centro dominante tutta la vita della Chiesa. Ogni sacramento, Cristo in croce, il sacramento principale è l'Eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa. Però non solo l'Eucaristia, tutti i sacramenti attingono vita da Cristo. L'acqua del battesimo è l'acqua che fuoriusciva insieme al sangue dal suo costato. Tutti i sacramenti scaturiscono dalla croce di Cristo. E quindi Concludo con un'immagine nel nuovo linguaggio realistico e anche drammatico, inaugurato ai tempi di Francesco e che diventa semplicemente il linguaggio dell'arte della Chiesa in Occidente fino praticamente ad oggi, ma un'immagine in questo linguaggio così drammatico e fisico e realistico che al contempo è fortissimamente mistica. È un dipinto del Seicento, del periodo barocco, e un'opera ispirata da un'opera di Gian Lorenzo Bernini, perduta ma conosciuta attraverso descrizione. Questo dipinto invece è eseguito da un artista francese che viveva a Roma alla metà del Seicento e che era conosciuto come il Borgognone. E Cristo in croce. Un Cristo in croce che aleggia misticamente nell'aria. Sopra la sua croce c'è il Padre che ha voluto che suo figlio soffrisse. Ai piedi della croce c'è Maria, inginocchiata, che raccoglie tra le sue mani il sangue del figlio. Maria è figura della Chiesa, è figura di tutti noi. Ma padre, madre e figlio crocifisso sono visti sopra un mare rosso. Un mare rosso che è evidentemente il mare del sangue di Cristo, perché vedete questi fiumi di sangue che scendono dalle mani e dai piedi di Cristo. Maria raccoglie ciò che viene dal costato, la Chiesa raccoglie il sangue e l'acqua, il sangue che è l'Eucaristia, l'acqua che è il battesimo. La Chiesa raccoglie da Cristo crocifisso i sacramenti della sua vita. Ma anche all'infuori della Chiesa il sangue di Cristo, scendendo dalla croce, diventa un mare che ricopre il mondo intero. Ecco il nostro Mosè, colui che col legno della sua croce apre per noi una via nel mare, una via nel suo sangue. La via è la sua carne, la via è la nostra immedesimazione nel mistero della sua umanità, fino ad accettare con lui la croce, per avere con lui la risurrezione. Lui, con il legno della croce, apre per noi una via che ci porta dalla schiavitù del peccato e della morte verso la terra promessa, che non è una terra, che non è un luogo, ma è un rapporto libero, è amante con Dio, è il rapporto di cui Gesù parla alla cena. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. I servi non sanno quel che fa il padrone, gli amici sì. Noi che siamo amici di Cristo sappiamo perché ha accettato la croce. Quando gli artisti ci fanno vedere un Gesù che ci guarda come per dire avete capito? Noi possiamo dire sì. Nessuno di noi può dire onestamente no, non ho capito. Perché abbiamo capito. Per la verità tutto l'Occidente ha capito. E la cosa più terribile nella negazione delle radici cristiane della nostra storia, la cosa più terribile nell'apostasia dei nostri contemporanei, la cosa più terribile nel peccato di noi che siamo ancora praticanti, è che non abbiamo lo scusante dell'ignoranza. Non possiamo dire ah, non sapevo. Tutti sappiamo. Possono anche togliere il crocifisso dalle aule scolastiche, ma almeno per ora tutti sanno, chi in modo confuso, chi in modo più chiaro, ma tutti sanno. Uno è morto per amore, per salvarmi, per liberarmi, perché anch'io imparassi a sacrificarmi per gli altri. E quindi come società noi viviamo in cattiva fede. Noi credenti molto spesso viviamo in cattiva fede. E la confessione davanti al sacerdote in questo tempo serve ad ammettere questa verità. Sono stato falso, pur sapendo a quale dignità Cristo mi ha chiamato, alla sua amicizia, pur sapendo perché Lui è morto per me. Ho vissuto, ho agito, ho parlato come se non sapessi, fingendo di essere un allegro pagano, come quelli che ci fanno vedere in televisione. Ma nessuno è veramente più pagano. Il peccato non fa allegri. E quindi, mentre concludiamo la Quaresima e ci prepariamo con Domenica delle Palme ad entrare nel cuore dei misteri della nostra vita, la fede sembra una cosa lontana, un sistema quasi filosofico. Invece questa Settimana Santa è il significato della nostra vita, rivelato in Cristo. Cerchiamo di contemplare, ognuno nel suo cuore, la pienezza del mistero di Cristo, la croce che è gloria, la croce che è sofferenza, la croce che è alimentazione, la croce che è tutto. La Pasqua è la vittoria, ma non c'è vittoria senza battaglia. La Pasqua è la vita, ma non c'è vita vera senza una precedente morte. Cerchiamo di contemplare Cristo, ognuno in se stesso, ognuno nel suo fratello, genitori nei figli, figli nei genitori, tutti negli amici che è facile, nei nemici che è molto difficile. Buona Pasqua.